Ave Maria, cari amici, bentrovati a voi tutti qui nella nostra rubrica dedicata tutta a Padre Pio, sulle orme di Padre Pio. Dove ci portano queste orme, cari amici? Beh, siamo entrati in questo tempo forte che è il tempo di Avvento. Ci prepariamo alla venuta del Signore e in questo tempo che viene definito appunto un tempo forte. Niente di meglio per noi, cari amici, che metterci alla sequela, metterci sulle orme di Padre Pio, che possiamo definire uno che a sua volta è sulle orme di nostro Signore Gesù Cristo, che sta per venire, che sta per nascere. Quindi aspettiamo e ci prepariamo alla sua venuta. Abbiamo seguito le orme di Padre Pio per chi ha avuto la pazienza e la voglia di seguire un po' queste riflessioni. Lo abbiamo seguito nel suo ruolo di padre, di presbitero. Abbiamo visto Padre Pio come celebrava la messa. Abbiamo visto anche Padre Pio come conduceva le anime al sacramento della riconciliazione. Oggi seguiremo le orme di Padre Pio quando conduce le anime da un punto di vista spirituale. Quindi parleremo un po' di Padre Pio come direttore spirituale. C'è una cosa da dire, cari amici, che non potremmo dire che queste vie che sono le orme di Padre Pio in maniera figurativa, sono delle orme di un uomo stigmatizzato, no? Quindi sono orme che hanno in sé una traccia di sangue, come tutti coloro che sono stigmatizzati. Lasciano delle impronte che sono sanguigne. Da un punto di vista spirituale, questo che vuol dire? Che oltre alla propria vicenda personale, queste orme spirituali di Padre Pio sono anche per noi una via di salvezza, una via di perfezione cristiana. E difatti Padre Pio, quando noi diciamo Padre Pio, perché diciamo Padre Pio? Perché proprio, oltre che essere un presbitero, oltre che essere un sacerdote, quindi un padre, come lo definiamo nella dottrina della Chiesa Cattolica, è proprio un padre, cioè è colui che ha anche dei lineamenti di colui che fa nascere, colui che fa crescere un padre, no? Dalla vita fa nascere, fa crescere, educa, forma, nutre. E in questo caso dall'educazione, dalle cognizioni, no? Scolastiche, un padre, sappiamo qual è il ruolo del padre naturale. Traslando il discorso sul piano spirituale, è la stessa cosa. Un padre spirituale fa nascere alla fede, fa crescere nella fede, dà un aiuto, un cibo spirituale, consigli, un vero e proprio nutrimento, e Padre Pio, essendo appunto confessore e direttore delle anime, oltre al sacramento, faceva da guida, da apripista, se volete, da esempio. E questo è proprio quello che vogliamo riguardare oggi. Se andiamo a vedere, cari amici, gran parte della direzione spirituale, Padre Pio l'ha fatta attraverso anche le sue lettere, ma lettere, come osservava acutamente il cardinale Lercaro, no, che ha commentato un'edizione delle lettere di Padre Pio. Queste lettere sono state scritte da un giovane cappuccino, perché stiamo parlando di lettere che alcune volte non portano neanche la data, ma comunque sono state scritte tra il 1916 e il 1923, poi dopo, anche dopo, ma naturalmente, diciamo, la prima parte, ecco, la prima parte di delle lettere di Padre Pio sono state scritte quando lui era proprio appena arrivato a San Giovanni Rotondo. E tra il 1916 e il 1923 sappiamo Padre Pio ha ricevuto le stigmate visibili. Già nonostante questa giovane età, Padre Pio si mostra subito padre, padre, direttore spirituale, forte, deciso, consigliere sicuro, come maestro ispirato, illuminato, e proprio diremmo un fermo direttore di spirito. E qui, cari amici, questa cosa qui, prima di vedere poi degli esempi, prima di parlare proprio dei figli spirituali, anche delle figlie spirituali, tante ce ne sono, tante sono le lettere che Padre Pio ha scritto e di cui era cosciente che sarebbero state richieste da migliaia, da centinaia di migliaia di persone. Padre Pio sapeva tutto, sapeva qual era il ruolo che Dio aveva affidato a lui come scrittore, come di lettere, come colui che con queste epistole guidava le anime. Prima di vedere tutto questo potremmo fare una piccola riflessione sulla figura del padre spirituale, ecco, che è veramente un analogo, no, spirituale del padre naturale. Padre spirituale, direttore spirituale, vedete, quasi usiamo queste due parole come se fossero dei sinonimi. Ma riflettiamo un attimo. Come è fatto un bravo direttore spirituale? Io direi anche, allargando il discorso, come è fatto un pastore di anime, un pastore di anime, che poi è quello che il Signore, il ruolo, il mandato che il Signore ha affidato ai presbiteri, ai sacerdoti, ai successori, a Pietro e ai successori di San Pietro. Ricordiamocelo un attimo queste parole, cari amici, perché qui nasce tutto il concetto di padre spirituale. Gesù, quando gli si avvicinò San Pietro, gli disse: Pietro, Simone, mi ami più di tutti questi? E San Pietro, senza esitare, disse: sì, Signore, tu lo sai che io ti voglio bene. Pasci le mie pecorelle. Ecco. Dopo un po' si riavvicina di nuovo San Pietro, il nostro Signore, e il Signore gli ripete la stessa domanda. Pietro, mi ami più di tutti? Mi ami tu? E il Signore, cioè San Pietro gli risponde: Signore, tu lo sai che io ti voglio bene. Ecco, vedete, il Signore usava la parola mi ami tu, poi San Pietro usava ti voglio bene, ma al di là di queste cose è interessante vedere come il Signore gli dice: ma mi ami tu? Pasci le mie pecorelle, pasci le mie pecorelle. E addirittura la terza volta il Signore dice: Pietro, mi vuoi bene? Vedete, ha usato anche lui lo stesso termine, come ci spiegano gli esegeti, insomma. E San Pietro rimase addolorato che per la terza volta, appunto, il Signore gli chiedesse se lo amasse. Quindi disse: Signore, tu sai tutto, tu lo sai che io ti voglio bene. Pasci le mie pecorelle per 3 volte. Quando Gesù ripete le cose 3 volte, vuol dire che hanno un senso veramente profondo e fondante. Dunque San Pietro, come poi dopo vedremo, dopo la morte e la resurrezione di Gesù, riceve il mandato di portare l'annuncio del Vangelo, di rimettere i peccati. Ma prima di tutto questo, il Signore dice: pasci le mie pecorelle. lo fa pastore di anime, pastore. E qui comprendiamo tutto, no? Cosa fa un pastore verso le sue pecorelle? Le fa nascere, no? Dalle pecore madri, come diceva Isaia, che vengono portate piano, la debole, la malata. Nascono queste pecorelle, vengono allattate, vengono nutrite, vengono accudite in un recinto, che noi chiamiamo ovile, che potremmo dire la chiesa. Vengono pasciute, nutrite, formate. E il pastore, oltre a tutti i suoi compiti, la lana, il latte, eccetera, ha anche il compito di difendere le pecore dai lupi. Addirittura il buon pastore dà la vita per le proprie pecorelle. Allora, guardate, cari amici, questo ci dà un quadro iniziale molto, molto speciale, al contrario delle altre religioni dove ci possono essere più o meno dei maestri, dei teologi, sì, insomma, gli imam, faccio conto, no, dei musulmani, come per esempio anche nell'induismo ci sono, no, i libri sacri, Veda, Upanishad, eccetera, eccetera. Ci sono dei monaci, per esempio nel buddismo, dei monaci, eccetera. Ci sono dei maestri, ecco, anche in quel caso là. Ma qui è tutta un'altra cosa. Il buon pastore dà la vita per le proprie pecorelle. Quindi guardiamo bene, no, nel vedere in tutte le religioni delle strade, come dire, no, tutte le strade portano a Roma. Ecco, questo è un fatto importantissimo. Così come nostro Signore Gesù Cristo, fondatore della Chiesa, è morto in croce, ha dato la vita per la sua Chiesa, per le nostre anime, e mentre gli altri, faccio conto, Maometto, il principe Siddhartha, i maestri di induismo, il Tao, Kung Fu, cioè Confucio, beh, sono tutti morti nel proprio letto, no? Magari circondati dai propri discepoli. Gesù no. Gesù è morto in croce, no? Quindi cominciamo a dire queste cose a quelli che vogliono quasi quasi mettere sullo stesso piano tutte le religioni. Eh no, guardiamo bene il tenore di vita, no? Diceva San Paolo, dei vostri maestri. E lo stesso San Paolo ha dato la vita per l'evangelizzazione delle genti. Pascere le pecorelle dunque significa che Pietro e i successori di Pietro devono dare la vita per le proprie pecorelle, se sono dei buoni pastori. E le qualità che deve avere un buon pastore sono anche quelle della, non solo di saper condurre le pecorelle, ma anche quello di essere fermo, deciso. Essere fermi, decisi, per esempio nell'insegnamento della dottrina. E un pastore che lasciasse le pecore senza farne la guardia, un pastore che si comporta come un mercenario che vede arrivare il lupo e se la dà a gambe, non è un buon pastore. Non è un buon pastore. Occorre anche un bel carattere, vedete? Occorre un bel carattere per fare il buon pastore, per fare il papa. Non ci vuole soltanto una grande formazione, una grande illuminazione dello Spirito Santo, una docilità alle direttive dello Spirito Santo. È necessario anche avere una bella tempra, un bel carattere, una bella fortezza. Ecco, la virtù, il dono più che altro della fortezza che si può chiedere allo Spirito Santo, si deve sempre allo Spirito Santo. Quindi noi diciamo che Papa, suoi successori, sono dei buoni papi, sono dei buoni pastori, se guidano il gregge, a loro affidatogli, con la fortezza, la fedeltà, la santità del buon pastore, del pastore supremo, come lo chiamava, San Paolo e anche San Pietro. Ora, chiuso questo discorso sul fatto del pastore, che significa essere pastori di anime, che significa essere santi padri, no? Il Papa viene definito santo padre. Ecco, anzi, vi voglio raccontare una battuta, questo perché? Perché ci fa comprendere anche questo, no? Padre Pio. Che cosa è stato a suo modo proprio come padre spirituale di anime? Sembrerebbe un giorno, adesso, i dettagli possono essere anche imprecisi, però più o meno quello che è successo un giorno è questo, che penso padre Paolino, quindi diciamo, era confratello di padre Pio. Credo fosse lui oppure un altro, non potrei essere in questo momento preciso, ma insomma gli disse, sa padre, riferendosi a padre Pio, oggi è venuta una signora e mi ha apostrofato dicendo, scusi, eccellenza, dov'è? Ha chiesto un'informazione. E allora lui dice, guardate, io non sono eccellenza, eccellenza è un titolo che si dà ai vescovi e ai cardinali, eccetera. Allora Padre Pio fece una battuta, dice, ma tu rispetto a me sei un dilettante. Cioè sì, devi sapere che sempre una penitente è venuta vicino a me e ha detto, siete voi il Santo Padre Pio? Quindi Santo Padre come si dice, no, verso i papi. E quindi questa battuta però dice che questo termine Santo Padre, no? Padre Pio, è qualcosa di molto significativo, è qualcosa di che anche le pecorelle, no? Le pecore conoscono la mia voce e il pastore conosce le pecore conoscono il pastore, quindi noi percepiamo proprio la paternità spirituale. In tutti i sacerdoti, in tutti i consacrati, anche da parte delle religiose, che anche loro hanno ricevuto dal Signore la cura delle anime, nel senso che poi ogni ruolo ha la sua specificità. Se andate a vedere, cari amici, Catechismo esteso della Chiesa Cattolica, trovate una definizione molto, molto importante. L'articolo è il 1435 e dice sostanzialmente questo: la conversione si realizza nella vita quotidiana attraverso gesti di riconciliazione, attraverso la sollecitudine per i poveri, l'esercizio e la difesa della giustizia e del diritto, attraverso la confessione delle colpe ai fratelli, la correzione fraterna, la revisione di vita, l'esame di coscienza, la direzione spirituale. Questo dice la prima parte dell'articolo 1435. La conversione. Quindi il direttore spirituale, il padre spirituale, ha innanzitutto questo compito, la conversione delle anime. Conversione che qui in un senso lato dice che noi possiamo già essere credenti e essere battezzati, no? Aver fatto questo iter, no? I nostri genitori permettendo di ricevere i rudimenti, le informazioni della fede, no? I nostri genitori che ci hanno fatto conoscere la fede, ci hanno fatto incontrare con Cristo e Cristo crocifisso. Qui non basta, dice. Si deve realizzare la conversione nella vita quotidiana, attraverso la riconciliazione, la sollecitudine per i poveri, insomma, dà delle indicazioni di massima, e ci mette pure attraverso la confessione delle colpe ai fratelli, la revisione di vita, l'esame di coscienza, la direzione spirituale. E poi dice, no, prendere la propria croce ogni giorno e seguire Gesù, che è la via più sicura della penitenza. Questo è proprio quello che ha fatto San Pio, che ha fatto Padre Pio come direttore spirituale. Giustamente, come dice il cardinale Lercaro, che Padre Pio esercitava una direzione spirituale, queste sono proprio le parole del cardinale. Una direzione spirituale che conduce l'anima per le vie della normale vita cristiana, devozioni semplici, radicate nell'anima religiosa delle popolazioni cristiane, o anche, quando le circostanze lo richiedono, un più disteso discorso che si accosta a situazioni spirituali per illuminarle, dissipando dubbi e perplessità. Schivo sempre dall'incoraggiare o anche soltanto dal consentire facili illusioni di esperienze straordinarie. Invece, Padre Pio era ancorato saldamente alle solide vie dell'ascetica tradizionale. Quindi, non tanto come qui dice il Cardinale Lercaro, fondando la sua direzione su, non so, su delle pretese, qualità di erudito, no? Di conoscitore della Sacra Scrittura, insomma, ma proprio con questo grande umiltà, con discrezione, con tanto candore, ma anche con tanto vigore. Difatti, questo piccolo fraticello si rivela già un consigliere sicuro, maestro illuminato, fermo direttore di spirito, comprensivo e confortatore. Allora, tutte cose giustissime. Padre Pio proprio era così. Questi sono proprio i lineamenti di Padre Pio. Certe volte lui era ritenuto addirittura brusco, duro, potremmo quasi dire scontroso, no? Però se lo faceva così, lo faceva perché così doveva fare, perché così gli diceva di fare nostro Signore. Quindi non blandiva le anime, ecco, veramente le sapeva guidare come un buon padre spirituale. Vi voglio fare un esempio per tutti, vi voglio fare un esempio per tutti, per capire anche. Sappiamo, abbiamo già detto tante volte, che Padre Pio aveva una conoscenza misteriosa della situazione delle anime, no? Conosceva addirittura i peccati prima che uno li confessasse, conosceva anche le debolezze, le inclinazioni, le difficoltà delle anime che gli erano affidate, ma anche quelle che semplicemente andavano da lui come il sacramento della riconciliazione. Vi dico che cosa ha detto Padre Pio a un suo figlio spirituale quando lo vide in un momento di difficoltà. Abbiamo sentito, no? Prendere la propria croce ogni giorno non è sempre facile, e soprattutto seguire Gesù, no? Sulla via della penitenza non è facile, no? E allora Padre Pio disse a questo figlio spirituale, proprio come farebbe un buon padre: calma, figlio mio, quando ti sembra di non farcela, mettiti ai piedi della croce e guarda Gesù sulla croce e la Madonna sofferente che guarda Gesù. Vedete, un consiglio breve, conciso, senza fronzoli, asciutto, potremmo dire, con un contenuto, uso delle parole, no? Siamo in difficoltà? Ci sembra di non farcela? Mettiamoci ai piedi della croce e guardiamo Gesù crocifisso e la Madonna addolorata ai piedi della croce. Quindi Padre Pio ci parla proprio paternamente, no? Perché questa cosa la possiamo fare nostra tutti, e ci tratta proprio come dei figli. Calma, figlio mio. Calma, figlio mio. Ci indica Padre Pio Gesù crocifisso. E in questo dobbiamo vedere che cosa? Una stringatissima catechesi, una stringati, diciamo qualcosa che è molto conciso, ma ha dietro dei risvolti. Cioè, lui dice di guardare Gesù crocifisso, cioè tutti i misteri dolorosi, no? Della vita di nostro Signore Gesù Cristo. Ci dice questo perché, quando ci sembra di non farcela, dobbiamo guardare colui che, come è sembrato a tutti, non ce l'aveva fatta. Non c'è stato nessuno più sconfitto, umanamente parlando, di Gesù e di Maria. Non c'è stato nessuno di più sconfitto. Questo maestro eruditissimo, sapientissimo, santo, si vedeva, no? Che aveva raccolto intorno a sé tanti discepoli, apostoli, discepoli, lo seguivano folle intere di migliaia di persone, acclamato, osannato nell'ingresso a Gerusalemme, a un certo punto, come se si abbattesse una tempesta guidata dall'inferno, viene accusato dalla folla, ma soprattutto dai sinedriti, no? Quindi da Caifa e dagli altri, di essere un bestemmiatore, e tutti ne hanno invocato la crocifissione. Difatti, lui, come agnello mansueto, si è assoggettato a questa ingiusta sentenza, come chiama il profeta Isaia, e si è fatto crocifiggere, cioè ha donato se stesso, ha offerto se stesso. Ecco, durante le parole della consacrazione che sono state cambiate, del rito della celebrazione della Santa Messa, oggi si dice così, dice: consegnandosi, liberamente, eccetera, eccetera, usa questo verbo. Prima si diceva offrendosi. Io faccio sommessamente notare che non è la stessa cosa, vedete? Non è la stessa cosa. Lo so che le nostre opinioni valgono quello che valgono, Io sono una pecorella, sono uno del gregge. Ma questo cambiamento, no, offrendosi liberamente, che è stato cambiato in consegnandosi. Posso dire, senza tema di errore, che non sono proprio dei sinonimi. Consegnarsi e offrirsi non sono esattamente dei sinonimi. Ripeto, lungi da me voler sempre criticare oppure, non so, per partito preso, dire che certi cambiamenti sono stati, se non sbagliati, inutili. Però noi sappiamo che il Signore è sacerdote, vittima ed altare della sua morte, del suo olocausto cruento e anche incruento nella Santa Messa. Quindi lui è vittima, sacerdote e altare. Vittima, siamo tutti, lo comprendiamo. Sacerdote, perché il sacerdote offre, altare perché il suo corpo è l'unione della natura divina e la natura umana, e quindi diventa l'altare di un'immolazione. Lui si è coimmolato insieme alla Madonna per la redenzione del genere umano. Diciamo che in genere il verbo consegnarsi è un po' quello del colpevole che si vede accerchiato e si consegna alle forze dell'ordine. No, noi lo usiamo nel lessico corrente, usiamo questo, però si è consegnato alle forze dell'ordine, cioè circondato dagli agenti, si è arreso, si è consegnato. Quindi in genere si consegna a chi è colpevole, no? Si consegna colui che non ha, che se potesse sfuggire, sfuggirebbe, ma alla fine si consegna a chi lo deve catturare. Non è questo quello che ha fatto nostro Signore. Il Signore si è offerto liberamente come vittima. Si è offerto. E anche altre cose, insomma, nel rituale, nelle formule prima di questi cambiamenti, erano veramente profondi e precisi. Quindi, offrendosi liberamente alla sua passione. Quindi, lui proprio lo ha detto Gesù: no, nessuno si prende la mia vita, sono io che la offro. Quindi ho usato la parola offrire, e si usava a dire offrendosi liberamente alla sua passione. Adesso consegnandosi. Lasciamo perdere allora forse anche questo discorso qua, però la natura delle cose non cambia, la sostanza delle cose non cambia. Gesù, figlio di Dio, è volontariamente salito sul patibolo della croce. Si è offerto volontariamente, quindi è stato sacerdote di se stesso. Come i sacerdoti non consegnavano le vittime nel tempio, ma le offrivano, ecco, sull'altare degli olocausti, e poi c'erano varie offerte, no? Le offerte di letizia, le offerte di purificazione, c'erano varie, questo prima, no? Della venuta di Cristo, questi erano i sacrifici che si facevano nel Tempio, no? E quindi Gesù è sacerdote, vittima e altare. Lo diciamo perché questi misteri dolorosi della crocifissione ci devono innanzitutto far vedere Gesù che si offre liberalmente come vittima pasquale per la nostra redenzione. E in questo atto di offerta un ruolo che assolutamente non è. Padre Pio l'ha sempre insegnato, no? Infatti, qui dice: guarda Gesù sulla croce e la Madonna sofferente che guarda Gesù. Vedete che Padre Pio associa, no? Diciamo così, sempre la Madonna addolorata a Gesù. In questa offerta non manca, ma non solo non manca, è protagonista primaria la Madonna. Maria Santissima, Madre di Dio e Madre nostra, perché lei ha offerto il proprio figlio, non lo ha consegnato, lo ha offerto il proprio figlio. Immaginatevi che strazio, amici. Io non so se possiamo lontanamente intravedere, no? La profondità e l'immensità dei dolori di Gesù e di Maria. In questo caso proprio della Madonna, cioè lei che offre il proprio figlio perché sia letteralmente scannato, cioè ucciso, torturato, messo in croce. Innocentissimo, santissimo. Ecco, questa spada di dolore che è il primo mistero della No, di Maria Santissima, una spada anche a te, la profezia del vecchio Simeone, anche a te una spada trapasserà l'anima. E beh, questa spada la Madonna se l'è portata nell'anima dagli inizi della sua maternità, dagli inizi della vita di Gesù. Pensate, no? Che è vissuta sempre con questa spada, anche a te una spada trapasserà l'anima. Ipsam magna tuam per transivit sono a te pure una spada ti trapasserà l'anima. Quindi significa che in questa offerta, in questo ruolo sacerdotale, ma di un sacerdozio che chiaramente non è quello ministeriale, non è lo stesso sacerdozio che si riceve col sacramento, no, del sacerdozio. È singolarissimo il ruolo della Madonna perché lei ha offerto, in questo senso unico e imparagonabile a nessun'altra creatura, ma lei ha offerto, madre di tutti i martiri, ha offerto il proprio figlio in olocausto. Quindi è vero, oggi sembra che siamo diventati, prima parlavo di sicurezza, no? Del Santo Padre, cioè del buon pastore, la sicurezza nel difendere le verità della nostra fede, dalle eresie, difenderle dalla deriva, del relativismo, per esempio, no? Dall'accettare compromessi a un titolo o a un altro, fosse anche l'ecumenismo, quello e quell'altro, ma insomma, il Santo Padre ha il ruolo anche di garante, di difensore della verità. E noi vediamo che tra una delle verità più chiare, luminose e che riflettono la volontà di Dio, noi vediamo l'associamento, l'associazione. Maria associa del Redentore. Ecco, questo lo abbiamo sempre ripetuto. Poi, cari amici, questa indicazione ci è molto preziosa in questo tempo di avvento, perché in questo tempo di avvento sicuramente noi saremo assoggettati a una serie di prove, di grandi tentazioni. Purtroppo dobbiamo comprenderlo, cioè quando ci si prepara ad accogliere Gesù, c'è pure chi questa venuta e la rievocazione di questa venuta di Cristo non la sopporta. Ecco. E quindi è chiaro che farà di tutto il nostro tentatore per distoglierci, per esempio, da una vita di fede intensa, per distoglierci dalla preghiera. Leggiamo, no, nella Santa Bibbia. Figlio, presenti a servire il Signore, preparati alla tentazione. Quindi significa che Padre Pio conosceva molto bene queste cose e qui dice: quando ti sembra di non farcela, calma, figlio mio, quando ti sembra di non farcela, mettiti ai piedi della croce e guarda Gesù sulla croce e la Madonna sofferente che guarda Gesù. Ecco, questo ci insegna un buon direttore spirituale. E guardate un po', facciamola qualche riflessione, perché con quattro righe, anzi tre, Padre Pio raggiunge lo scopo, cioè magari noi quando ci consoliamo a vicenda, quando diamo qualche consiglio, se qualcuno ce lo richiede o anche quando non ce lo richiede, che sembra di non farcela, noi diamo dei consigli che sono completamente diversi, no? Facciamoci caso. È come se io dicessi a una persona, dice, sai, in questo periodo qua, sento di non farcela. E la persona alla quale diciamo questa cosa qua ci dice: no, ma tu devi essere forte, ci fate caso, no? E questo è il nostro modo di affrontare i problemi, no? Ma devi reagire, devi fare appello alle tue forze. Qua invece troviamo una cosa completamente diversa. Dunque, cari amici, ecco, se voi, ecco, vediamo quello che anche lo vediamo nei talk show, no? Quando qualche psicologa, eccetera, cerca di avere una reazione nelle persone che hanno dei motivi di dolore, di sofferenza, di sconfitta anche umana. Beh, si fa sempre appello alla reazione, a trovare in sé le forze per poter reagire. Qua Padre Pio dice tutto il contrario, guardate un po'. Quando ti sembra di non farcela, mettiti ai piedi della croce e guarda Gesù sulla croce e la Madonna sofferente che guarda Gesù. Che cosa impariamo, cari amici, da tutto questo? Che cosa impariamo? Impariamo che anche quando ci sembra di essere, anzi, quando siamo sconfitti, quando siamo abbattuti, dolorati, quando siamo anche sfiduciati, dove la troviamo la fiducia? Dove ritroviamo la forza? Guardando nostro Signore Gesù Cristo crocifisso. Perché più giù di Lui non c'è nessuno. Più su di Lui non c'è nessuno, perché Gesù è anche Dio, figlio di Dio, figlio del Creatore, figlio di colui che potremmo dire con una mano regge l'universo, ha creato l'universo, tutte le galassie, tutti i mondi. Tutta la potenza dello spazio, tutto l'universo, e è andato più giù dell'ultimo degli ultimi. Cioè, si è fatto veramente annichilire, annullare. Dunque, se noi guardiamo lui, comprendiamo che cos'è il dolore, che cos'è la sofferenza, che cos'è l'accettazione della morte, l'accettazione come dice qui il Catechismo della Chiesa Cattolica, prendere la propria croce ogni giorno e seguire Gesù è la via più sicura per la salvezza e della penitenza. Cioè, in altri termini, non dobbiamo guardare a chi ce l'ha fatta, umanamente parlando, no? Ma dobbiamo guardare colui che umanamente è sembrato essere lo sconfitto, l'ultimo, l'umiliato, il deriso. Pensate, cari amici, no? Eravamo pure noi lì in un certo senso a dire: se è il figlio di Dio, salve, scenda dalla croce. Guardate che a fianco di nostro Signore ci stavano due persone che potevano guardarlo. E uno è cosiddetto il buon ladrone e l'altro era il ladrone cattivo. Allora, qui ci invita Padre Pio a metterci ai piedi della croce e a guardare Gesù sulla croce e la Madonna sofferente. No? Beh, e qui proseguiamo le nostre considerazioni senza magari interromperci. Ci sono stati due modi di guardare Gesù ai piedi della croce, da parte di persone che, come capiamo bene, erano pure loro sofferenti. Quindi, qui dice quando ti sembra di non farcela, erano due sconfitti pure loro, no? Il buon ladrone e il cattivo ladrone. Il buon ladrone guarda Gesù sulla croce e dice: Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Signore, ricordati di me. Prima rimprovera il cattivo ladrone, il quale guardava Gesù con l'occhio cattivo degli uomini e diceva: Se tu sei il figlio di Dio, salva te stesso e salva anche noi, no? Diceva il cattivo ladrone. E il buon ladrone lo rimproverava. Noi riceviamo la punizione per il male che abbiamo fatto. Lui invece non ha fatto niente di male. E poi rivolgendosi a Gesù, le ultime parole, questo compagno dell'ultima ora, Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Da notare una cosa, cari amici, ancora per dire come ci vuol far riflettere Padre Pio. Gesù ha parlato una sola volta di paradiso. Voi potete rileggere tutti i Vangeli. Una sola volta Gesù ha parlato di paradiso. Non ha parlato di paradiso a San Pietro. Non ha parlato di paradiso, sì, del regno dei cieli, sì, ma la parola proprio paradiso non l'ha usata con nessuno dei suoi apostoli, con nessuno dei suoi discepoli. L'unico con cui ha usato la parola paradiso, in verità ti dico, oggi stesso tu sarai con me in paradiso, è stato il buon ladrone, è stato il buon ladrone. Un ladro che riceve la notizia più preziosa, la notizia, la gemma più preziosa. Oggi stesso sarai con me nel paradiso. Nel paradiso. Era chiuso il paradiso, sappiamo. In quel momento che parlava Gesù, il paradiso era chiuso. Nessuno dei grandi santi del passato, cominciando da Abramo a tutti i patriarchi, i profeti, i martiri, dell'Antico Testamento, no? Mosè, tra i più grandi, Elia, Isaia, tutti, no? Erano nel seno di Abramo, questo seno di Abramo, ma non godevano della visione beatifica di Dio, non erano in paradiso. Chi ce l'ha portato in paradiso? Gesù, che li è andati a prendere dal seno di Abramo e li ha portati con sé in paradiso. E insieme a questi grandi santi, voglio fare proprio i nomi, no? Per dire Abramo, Mosè, Elia, Isaia, i grandi profeti, Ezechiele, insomma. Tutti i santi del Padre, Davide, non voglio lasciare fuori nessuno, ma insomma, insieme a questa, chiamiamola pure, congregazione di santi che hanno chiuso gli occhi nella grazia di Dio con la santità, che ci troviamo? Un ladro, ma un ladro pentito, un ladro perfettamente pentito. Allora, qui capiamo come faceva la direzione spirituale Padre Pio. La direzione spirituale Padre Pio la faceva non con la scienza umana, non con la scienza degli psicologi o degli psichiatri o dei sapienti di questo mondo. Quando ti sembra di non farcela, mettiti ai piedi della croce, in pratica medita i misteri dolorosi. Misteri dolorosi che non significa soltanto il rosario dei misteri dolorosi. Significa anche la corona dei sette dolori di Maria, perché abbiamo parlato prima, no? Come si fa a dissociare la passione di Gesù dall'offerta compassionevole, di Maria, socia del Redentore? È un po' stridente, no? Questo fatto di non poter, ma adesso sembra che si possa usare anche qualche altro termine, però limitiamoci per obbedienza, diciamo, a questo concetto che la Madonna comunque madre del Redentore, socia della passione. Beh, basterebbe guardare anche la corona dei sette dolori di Maria per comprendere come questi due esseri immacolati si sono offerti come vittime. Non riusciamo a separarli l'uno dall'altro. È vero che uno è uomo Dio e quindi c'è in lui l'unione ipostatica di due nature, la natura divina e la natura umana. Quindi il suo sacrificio agli occhi di Dio e anche agli occhi degli uomini ha un valore infinito, come ci insegna San Tommaso, no? D'Aquino. E l'offerta di immolazione che la Madonna ha fatto di se stessa fin dai tempi dell'Annunciazione è l'offerta di una creatura che si è associata al Redentore, ma attenzione, di una creatura singolarissima, immacolata. Potremmo appunto dire che la volontà di Dio è stata questa, di associare a Gesù la Madonna in maniera subordinata, come si usa dire, a un livello che non è quello del Dio uomo, ma pur singolarissima, perché la Madonna è l'Immacolata Concezione, madre di Dio. Madre dell'umanità, madre universale, madre della Chiesa, figlia prediletta del Padre, la donna del Genesi era la Madonna. Quindi intendiamo con questo dire che Dio ha voluto che gli esseri immacolati, cioè mai toccati dal peccato, con il loro sacrificio, con la loro immolazione, abbiano redento l'umanità. Quindi lei, socia del Redentore, per volontà di Dio, il suo contributo di pura creatura, non è come Gesù, non c'è l'unione ipostatica, non è l'incarnazione dello Spirito Santo, la Madonna, è la sposa però dello Spirito Santo. Quindi qui, come al solito, le cose più semplici ci sembrano fumose. Ma questo perché, vedete, cari amici, qua veramente vorremmo invocare Padre Pio come guida spirituale, come maestro di spiritualità. Oggi queste realtà che ci sembrano addirittura minacciare, delle parole che possono minacciare il fulgore del Redentore come unico mediatore tra Dio e gli uomini, perché ci sembra tutto questo contenuto in una parola? Lo stesso San Paolo, per esempio, ha detto di noi che noi siamo fratelli di Cristo, coeredi del Signore. Quindi sembrerebbe questo detto da San Paolo, non suscita, nessuno si straccia le vesti, però questo co messo vicino alla parola Redentore diventa fonte di dubbio, di comprensione. Questo perché? Perché i nostri cuori, cari amici, si sono induriti. Questa è la verità. Non comprendiamo più queste verità così luminose di Maria, socia del Redentore in maniera singolarissima, però come pura creatura, senza unione ipostatica con nessuna natura divina, però questo ruolo singolarissimo, due esseri immacolati che Dio ha voluto si offrissero per soddisfare la giustizia divina. Bene, cari amici, poi vedremo successivamente anche altri esempi di come Padre Pio guidava le anime, le guidava non come un maestro di cose umane, ma come un illuminatissimo formatore e direttore spirituale, illuminato dallo Spirito Santo. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.